micro stilabili.
E dopo circa 1000 anni di medioevo e di dominio della Chiesa, a un certo punto arriva l'illuminismo e il cambiamento è radicale. La ragione diventa la guida per comprendere il mondo e per trasformare la società. Ma, così come il medioevo non è stato un periodo buio per tutti, anche l'illuminismo aveva le sue ombre, come ama ricordare il nostro ospite, lo storico e divulgatore Guido Damini, autore per UTET di Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump.
Sì, esatto. Quella che hai detto è proprio la definizione dei vincitori. E l'idea era proprio questa: distruggiamo tutto e facciamo qualcosa di nuovo. Ora, come mai distruggiamo tutto? Beh, perché ovviamente noi non vogliamo più riconoscerci con Roma. Tutte le strade non devono più portare a Roma. Le strade devono portare a Berlino, devono portare a Parigi. Insomma, ognuno si fa il proprio piccolo impero romano e ha bisogno di intellettuali pagati che possano giustificare questa enorme sete di potere, di bottino. Questi intellettuali pagati che vivevano facendo gli splendidi nei vari caffè, nei vari salotti, erano appunto gli illuministi. I quali cosa fanno? Prendono tutto quello che era buono del cristianesimo, quello che a loro interessava, quindi i principi di uguaglianza, fraternità, libertà, che erano appunto quelli del Vangelo. Ricordiamo prima, no? Gli imperi romani, la grande etica antica, classica. Ecco, il cristianesimo fa la rivoluzione e gli illuministi praticamente li riprendono, tolgono Dio, tolgono il ceto sacerdotale e dicono: possiamo farcela anche senza questo. E quindi ecco che prendono una caratteristica del cristianesimo o una caratteristica A, B, C, quella che a loro sta più simpatica, e poi la estremizzano. Ecco quindi che si creano per esempio i diritti umani, privati però di Dio. Quindi l'unico Dio a questo punto è la ragione, creano praticamente un nuovo Dio, che è appunto la ragione. E la ragione cos'è? Beh, sono i loro scritti. Quindi è un'opera di marketing fantastica per appunto promuovere queste loro idee. E di fatto cosa fanno? Loro vanno a riprendere quelle filosofie antiche, no? Abbiamo detto che sono stati loro a scrivere la storia e a definire proprio il termine medioevo, se lo sono inventati loro, questi illuministi, no? E quindi loro dicono: noi dobbiamo riprendere la ragione degli antichi. E quindi vanno a ritrovare le grandi filosofie antiche, non intaccate, non corrotte dal cristianesimo. E quindi ecco che dall'illuminismo al positivismo tornano in auge, ne tornano di moda le teorie eugenetiche, tornano di moda le teorie egalitarie, e quindi si formano tutte quelle grandi ideologie moderne della modernità, come possono essere l'eugenetica, il nazionalismo, il comunismo, il socialismo. Tutto parte da lì. Tutto parte da lì proprio perché si vanno a riprendere quelle 5 o 6 filosofie occidentali antiche, private dal cristianesimo, gli si inserisce quel pizzico di cristianesimo che serve per evitare di fare i sacrifici a Esculapio oppure ad andare in giro ad ammazzare donne e bambini durante le guerre. Ecco, per esempio Kant, no? Che tira fuori proprio questa morale innata che abbiamo tutti noi. Questa morale Kant ce l'ha perché di fatto era stato battezzato, se no Kant avrebbe ragionato tranquillamente come un Omero qualunque, no? E i nemici devono essere sterminati, punto. Ecco, loro riciclano questa grande comparto morale, istituzionale e teorico e teoretico del cristianesimo e lo laicizzano. Lo laicizzano per darlo a chi? Per affidarlo a chi? Beh, ma al principe di turno che li paga. E quindi ecco che formano le grandi monarchie nazionali, i vari nazionalismi, e uno dei più grandi impensatori illuministi non a caso saranno tedeschi, e quando ci sarà un'unificazione della Germania, cioè si vedrà, la storia ha visto, no, cosa hanno fatto questi germani uniti, dove divinizzano chi? Non più Gesù Cristo, Dio, quello che vogliamo, divinizzano lo stesso spirito della nazione, lo spirito della comunità, quindi il popolo si fa Dio.
Guido, ma se torniamo all'inizio del nostro percorso, interrogandoci sui corsi e ricorsi della storia, con l'avvio del XVIII secolo, che cosa succede? Quello che per tutti è il secolo dei lumi, il trionfo dell'umanesimo, per te che cos'è?
È la grande rivoluzione del Settecento. Il popolo si fa Dio, ecco che appunto ci sarà la rivoluzione francese, che da un punto di vista proprio umano, sarà una strage terrificante, cioè la prima grande dittatura della storia umana, quindi sarà dal punto di vista proprio, se dobbiamo vedere, fattuale, un bagno di sangue che poi porterà di fatto a un imperatore che è il nostro Napoleone e alle varie rivoluzioni liberali che ci saranno poi dopo con la restaurazione. Quindi se dobbiamo fare una sorta di sunto, ecco, quello che ho visto io è il ritorno dei potenti. Quando c'è il Rinascimento e l'Illuminismo, solo che i potenti non possono mica andare a fare gli sbruffoni e le loro robe così, hanno bisogno di grandi pensatori che possano giustificare la sacralità dello Stato, che poi può imporre leggi, può fare tutto ciò che vuole, perché di fatto segue la ragione. Poi tolgono la ragione e dicono segue il popolo, ma il popolo chi è? Ma il popolo è Dio, sono tutti, quindi chi convince il popolo di fatto è legittimato a fare qualsiasi cosa, e questo sarà per esempio il Novecento. Per cui da un punto di vista rivoluzionario di libertà e egualità e fraternità, niente più positivo che un popolo unito che marcia verso un'unica direzione, seguendo lo spirito di quella nazione. E non a caso, appunto, tutta questa rivoluzione parte appunto da Lutero e i tedeschi che la prenderanno così bene, faranno appunto faville nel Novecento ispirandosi a Lutero e a Kant e all'eugenetica anglosassone, no? Quindi ecco il nazismo da un punto di vista proprio come l'avrebbe descritto un nazista, il nazismo è di fatto, questo è come lo vedevano loro, la quintessenza di tutta la modernità. Finalmente siamo arrivati all'apice di queste conseguenze. Tant'è vero che durante il processo di Norimberga gli stessi nazisti dicevano: non dovete processare noi, dovete processare Lutero. Noi facevamo esattamente quello che ha scritto lui di fare, la versione ai papisti, la versione agli ebrei, la versione a qualsiasi cosa che ostacolasse la libera vocazione e pensiero del popolo tedesco. E quindi ecco che non ci sarebbe stato il nazismo senza l'illuminismo, non ci sarebbe stato il nazismo senza il luteranesimo. Questa è la visione, appunto, che appunto ho messo nel libro. Il bello di studiare storia, secondo me, è proprio questo: provare a vedere i fili conduttori nel lungo periodo. Siccome questo filo conduttore è molto scomodo, perché fa capire quanto la modernità, noi stessi, che siamo figli della Rivoluzione francese, dobbiamo sempre stare attenti a queste derive. Ecco, la mia tesi è che queste derive non sono accidenti estemporanei, sono proprio all'interno del DNA della modernità. Una volta che il popolo è Dio e la maggioranza governa, se la maggioranza vota Trump, Trump può fare poi quel cavolo che ne ha voglia. Questo è il concetto. Non c'è più un'autorità superiore. Invece, ti ricordi, no? Nel Medioevo un'autorità superiore c'era. Il re non poteva fare quel che voleva. Anche se aveva l'appoggio di tutti, anche se aveva il sangue più blu di tutti, non poteva fare ciò che voleva perché c'erano delle leggi imposte ancora più in alto, che era appunto Dio. Una volta tolto quello come struttura, proprio come coesione sociale, ecco che tutto diviene possibile. Qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa. Ed ecco infatti spiegato perché i nostri nipoti fra 30, 40 o 60 anni ci vedranno e ci considerano dei totali trogloditi, perché probabilmente le leggi saranno completamente cambiate. Il mondo fra 30 o 60 anni sarà irriconoscibile anche dal punto di vista dei valori al nostro mondo, cosa che era impossibile e impensabile, per esempio, durante i millenni del Medioevo. E questa è una cosa interessante. Quindi i nostri antenati, ma anche i nostri familiari, come voterebbero ora? Probabilmente verrebbero alienati da questa società, non la riconoscerebbero più, non vedrebbero questa continuità. E questo è il bello o il brutto, dipende da come lo si vuole vedere. Secondo me è la cosa più affascinante della modernità, ovvero una rivoluzione permanente, continua, in cui chiunque può essere sicuro di una cosa: i valori per cui sta morendo adesso, per cui sta lottando adesso, per cui crede adesso, sicuramente fra 30 anni saranno assolutamente cringe, imbarazzanti. Nel libro, comunque, questa logica si attiene a questa logica, cioè
Sì.
esaminare il reale in maniera brutale, totalmente brutale, e vedere come si è evoluto o come si è involuto, senza giudizi morali, semplicemente così, in modo che una persona, che un alieno che lo legge, si possa fare un'idea di come siamo arrivati alla società di oggi, la società contemporanea, dove chiunque è infelice, dove non si capisce dove stiamo andando e dove sicuramente fra 10 o 50 anni sarà tutto diverso. Ecco, questa schizofrenia totale ha delle origini. Ecco, io non mi lamento del ai tempi di oggi. No, basta studiare un po' la storia e vedi benissimo a chi dare la colpa e puoi indicare proprio nomi e cognomi
E
delle
comunque poco
persone.
serve ormai.
E beh, ma no, secondo me un po' serve perché almeno nel mio caso mi rilassa molto. perché credo che l'essere umano non sia fatto per soffrire a caso, ha bisogno di sapere.
Ciclostilabili.